Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che ci state seguendo anche oggi. Nella parte della prima lettera di Pietro, trattata ieri al capitolo 2, abbiamo visto come Pietro enfatizza l'importanza di essere disposti a soffrire, anche se ingiustamente, per amore verso il Signore. A proposito, Pietro cita Gesù che in questo ci è stato d'esempio. Il versetto 24 del capitolo 2 di Pietro è una esplicita dichiarazione dell'essenza del Vangelo. Rileggiamolo insieme. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati sanati. Il fatto che Cristo abbia portato i nostri peccati significa che Dio Padre ha fatto scontare le nostre colpe al Figlio, in un modo a noi non pienamente comprensibile, ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Il Padre ha visto i nostri peccati come appartenenti a Cristo. È colui che non ha conosciuto peccato. Egli lo ha fatto diventare peccato. E poi lo ha punito con quell'ira contro il peccato. La separazione da Dio, la morte che noi avevamo meritato. Queste cose sono state su Gesù. Così Cristo è stato un sostituto del suo popolo, colui che ha preso il suo posto. Pietro spiega anche lo scopo per cui Cristo ha portato il nostro peccato, perché morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Questa importante affermazione è simile all'insegnamento di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetti dall'1 al 23. Al momento della conversione i cristiani sono morti al peccato, al potere dominante del peccato, e sono in grado di progredire nella santificazione della loro vita. Leggiamo solo la conclusione di questo passaggio di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetti 17 e 18. Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Versetto 22. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. La nostra condizione prima della conversione è descritta da Pietro come quella di pecore che vagano senza pastore, pecore che non sapendo dove andare seguivano ognuna la propria via, sbandate, senza speranza. Ora però la nostra condizione non è più questa. Abbiamo cambiato direzione, ci siamo rivolti a Cristo, il nostro pastore, colui che ci conduce, colui che ci protegge, colui al quale dobbiamo essere sottomessi come al nostro pastore, al nostro guardiano. Le anime nostre sono protette e guidate da Lui a una vita di giustizia, lontana dal peccato. E così, voltiamo pagina, arrivando al capitolo 3. Pietro, dopo aver parlato della sottomissione dovuta dal credente alle autorità costituite e del giusto atteggiamento che deve tenere un dipendente cristiano nei confronti del datore di lavoro, anche se questo è ingiusto, inizia il capitolo 3. Occupandosi di un'altra categoria di persone considerata in quel periodo storico inferiore e con minori diritti di altri. Leggiamo innanzitutto i versetti dall'1 al 7, vi ricordo dal capitolo 3 della prima lettera di Pietro. Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene, senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Il mondo antico classificava le donne e gli schiavi come categorie di pari valore, come esseri inferiori. Per questo motivo, Pietro, dopo essersi occupato degli schiavi, si occupa ora delle donne e dice che, così come tutti i cristiani dovevano essere sottomessi alle autorità governative e i servi ai loro padroni, a loro volta le mogli dovevano essere sottomesse ai loro mariti. A differenza però delle due sezioni precedenti, quella riguardante i rapporti del cristiano con le autorità e quella riguardante il rapporto tra il servo e il suo padrone, questa sezione contiene istruzioni anche per chi esercita questo tipo di autorità, cioè i mariti. La frase iniziale del capitolo, anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, potrebbe essere tradotta in modo più vicino al significato originale con anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti in modo simile a quello in cui i servi devono essere sottomesse ai loro padroni. Pietro non si serve però in questo caso del vocabolo greco katos, che significa proprio come o nello stesso modo in cui, e non dice neppure in ogni modo siate simili ai servi nella vostra sottomissione, perché chiaramente le mogli non si pongono nei confronti dei mariti nello stesso modo dei servi verso i loro padroni. Sembra piuttosto che egli preveda una affinità di atteggiamento, di scopi, con quanto detto nei versetti precedenti. In altri termini, la donna dovrebbe cercare con il proprio comportamento sottomesso di non scontentare il proprio marito, così come, se vi ricordate, il cristiano dovrebbe avere un giusto timore di Dio e nello stesso tempo dovrebbe nella sua sottomissione dimostrare il suo amore per il Signore, imitandone il comportamento umile e sottomesso. Siate sottomesse ai vostri mariti. Questa frase significa sottomettersi spontaneamente all'autorità o alla guida del coniuge nel matrimonio. Il concetto di obbedienza volontaria è annesso alla sottomissione e sono a questo proposito significativi i versetti 5 e 6. In questi Pietro spiega con l'esempio di Sara che, obbedendo ad Abramo, dimostrava la sua sottomissione, quale dovrebbe essere il comportamento della moglie cristiana. A volte si è pensato che l'espressione «essere sottomesse» significasse in realtà essere riflessiva, rispettosa, agire con amore, ma questa interpretazione non è legittima. Il vocabolo in questione infatti implica sempre un rapporto di sottomissione a un potere, a una autorità. È usato più volte nel Nuovo Testamento e sempre con questo significato. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la sottomissione all'autorità è molte volte prevista anche tra pari grado, tra persone della stessa dignità ed onore. Gesù, ad esempio, era sottomesso ai suoi genitori e anche a Dio Padre. I cristiani, che sono comunque degni di onore agli occhi di Dio, dovevano essere sottomessi alle autorità di governo, ai padroni non credenti. Per questo motivo non si dovrebbe prendere il comandamento rivolto da Pietro alle mogli come una indicazione di una personalità o di una spiritualità inferiore e di meno rilievo. Anzi, Pietro afferma esattamente l'opposto. Egli dice al versetto 7: «Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita». Inoltre, anche in questo caso vale il principio generale che prevede l'obbedienza alle autorità, tranne nel caso in cui queste ci ordinano di peccare. Naturalmente, la sottomissione al coniuge in un matrimonio sano non implicherà spesso l'obbedienza degli ordini, pur se talvolta la includerà, perché è auspicabile che il marito presenti problemi, chieda consigli, discuta sulle decisioni da prendere all'interno della famiglia insieme alla propria moglie. Per Pietro, lo scopo di questa sottomissione è espresso dalla seconda parte del versetto 1 di questo capitolo 3 di Prima Pietro. Perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Alcuni commentatori sono convinti che molte o la maggior parte delle mogli a cui l'apostolo stava scrivendo avessero mariti non credenti, ma il testo greco implica proprio l'opposto. Esso dice infatti così che anche se alcuni non obbediscono alla parola, dove l'espressione anche se denota l'eccezionalità del caso. Egli si aspetta quindi che la maggior parte delle donne credenti, le sue lettrici, abbiano mariti credenti. Coloro che non obbediscono alla parola sono i mariti non credenti, che il testo greco indica come disubbidienti non solo all'Evangelo ma anche agli insegnamenti di Dio in altri ambiti dell'esistenza. Il termine usato non equivale solo a non credono alla parola, ma ha un valore molto più forte di disubbidienza attiva ai criteri scritturali, di ribellione verso di essi. Alcuni coniugi forse erano duri, poco cortesi verso le mogli credenti, ma per l'apostolo anche loro potevano essere guadagnati per il regno di Dio. I mariti non credenti possono essere perfino guadagnati senza parola, ossia non predicando loro o parlando di continuo dell'Evangelo, ma semplicemente in virtù della condotta delle loro mogli, in virtù del loro modello di vita cristiana. Questo sottolineare più il comportamento che le parole è applicabile ad altre situazioni in cui i cristiani si trovano nel loro quotidiano contatto con i non cristiani, ad esempio al lavoro, in famiglia, a scuola, eccetera. Pietro non dice che il cristiano non deve mai parlare alle persone che lo circondano. E non dice che non devono mai parlare della propria fede o del messaggio dell'Evangelo, ma che queste possono essere più facilmente guadagnate a Dio se le parole dei credenti trovano un riscontro pratico nella loro condotta. Anche il versetto seguente, il versetto 2 di Prima Pietro capitolo 3, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, pone un ulteriore accento sul comportamento osservabile come chiave per conquistare il non credente. L'aggettivo casto significa puro, pulito da ogni contaminazione morale, e serve per ricordare ancora una volta che la sottomissione ordinata da Pietro non deve mai spingersi fino ad includere l'obbedienza alle richieste di compiere qualcosa di moralmente deprecabile. La bellezza del comportamento subordinato di una moglie, anche a un marito non credente, suggerisce l'idea che Dio abbia scolpito nei cuori di tutta l'umanità la giustizia e l'armonia delle distinzioni di ruolo nel matrimonio. Tali separazioni di ruolo includono la guida maschile della famiglia, l'esserne il capo, e da parte femminile l'accettazione, la partecipazione sensibile a questa conduzione. Qualcuno potrebbe obiettare che la sottomissione femminile sia allettante per un marito non credente solo perché egli è egoisticamente interessato ad acquistare potere per sé, oppure in quanto corrisponde alla sua immagine culturale dei rapporti maschio-femmina, ma in entrambi i casi tali distinzioni di ruolo sono comunque sbagliate, fuori sintonia con il piano ideale di Dio per il matrimonio. In ogni caso, questa osservazione non persuade perché l'Apostolo non avrebbe mai incoraggiato, alla luce di quanto detto precedentemente, la continuazione di un sistema comportamentale peccaminoso, causato dalla cultura o dagli interessi del marito stesso. Egli non avrebbe accettato l'uso di questo sistema per condurre qualcuno alla fede. È il comportamento puro, non la peccaminosità, ad attrarre i non credenti a Cristo. Un contegno puro, sostiene l'Apostolo, implica soprattutto la subordinazione delle mogli ai propri mariti. Il marito non credente vede questo comportamento e nel suo intimo ne percepisce la bellezza. Dentro il suo cuore c'è la convinzione che ciò sia giusto, poiché è così che Dio ha concepito i rapporti tra uomini e donne, come marito e moglie. Ne conclude dunque che l'Evangelo in cui crede la sua consorte deve essere anch'esso vero. Pietro prosegue in questo suo ragionamento e rivolge il suo interesse alla bellezza della donna. Rileggiamo il versetto 3 di Prima Pietro, capitolo 3. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti. La bellezza della moglie non è fatta quindi di elementi esteriori, visibili, destinati a perire, ma di realtà spirituali invece, invisibili, eterne. Il versetto 3 è nella sua semplicità molto chiaro, prepara il contrasto con le affermazioni del versetto 4. Non sono gli ornamenti esteriori quelli che fanno di una moglie una bella moglie, bensì le qualità interiori. Infatti dice il versetto 4, ciò che è intimo è nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. È questo quello che agli occhi di Dio ha un grande valore. Sono questi i valori che fanno di una moglie una compagna straordinaria, apprezzata non solo da suo marito, ma da Dio stesso, perché uno spirito dolce e pacifico è l'espressione di un'anima che si confida interamente in Dio, che ha la consapevolezza che il Signore provvederà in ogni caso ai suoi bisogni e gioirà ogni qualvolta essa si affida a Lui. Gli esempi nell'Antico Testamento che supportano la tesi di Pietro sono innumerevoli, ma l'Apostolo, dopo averli citati in termini generali, sottopone ai suoi lettori un esempio molto conosciuto, quello di Sara, moglie di Abramo, che obbediva al marito ma senza aver timore di cosa alcuna. Sara non aveva paura di suo marito, gli era sottomessa come al Signore, ma sapeva che egli, il Signore, l'amava e la onorava così come il Signore ama ed onora la Chiesa. Bene, ci fermiamo con queste riflessioni proprio sul rapporto che ci deve essere tra marito e moglie, rapporto appunto citato dall'Apostolo Pietro nella sua prima lettera che stiamo studiando ormai da tempo. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato molto generosamente e vi invito a risentirci domani con il nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao!